zona non perdona. Ai, ama la Roma, una rima che qua no zona si innamora. Ama la Roma, una Roma, una rima.
Ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda il programma settimanale di tutti i martedì dalle 12 alle 13 a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione ha il titolo Senza lavoro non c'è previdenza. E ci rivolgiamo, come tutte le altre volte, non solamente ai pensionati, ma anche alle persone che sperano di andare in pensione a breve, oppure hanno un percorso più lungo, anche se indeterminato. Ecco, specialmente abbiamo nel cuore le persone che devono andare in pensione e sperano di andarci in maniera meno traumatica possibile. Parleremo approfonditamente di due argomenti principali oggi. Il primo è naturalmente l'anticipo pensionistico, il cosiddetto APE, che non ha nulla a che fare con la bestiolina innocua e anzi utile, ma questo provvedimento dannosissimo in una parte consistente, vedremo come si svilupperà. Abbiamo letto oggi che l'APE sociale partirà sicuramente il 1° maggio, però abbiamo letto anche la notizia che chi potrebbe usufruirne, se non si sbrigava entro marzo o addirittura febbraio per la prima parte, non può più usufruirne, dovrà farlo assolutamente entro il mese per poterne usufruire dal 2018. Chi invece aspetta fino al 2 maggio dovrà aspettare fino al 2019, oppure gli ultimi mesi del 2018. L'unica parte che poteva essere abbastanza condivisibile, perché non ha costi per il cittadino, è gestita malissimo anche questa. L'APE volontaria ha avuto un blocco e probabilmente è perché le assicurazioni e le banche non hanno prestato sufficiente attenzione, o non ci credono neanche loro, non sanno più come renderla appetibile, perché è una forma talmente ignobile e assurda che poca gente potrebbe usufruirne, a parte quei pochi disperati, io li definisco disperati, scusate, che in queste condizioni, che non può proprio farne a meno perché è in condizioni che non può più sopportare di stare al lavoro. Io raccomando a tutte le persone che conosco di tenersi il posto di lavoro, se è un lavoro discreto ovviamente, non deve essere un lavoro troppo pesante o al di fuori delle proprie prospettive di vita, di tenerselo il più lungo possibile. Lo stato del lavoro è precario, ma non per fortuna, diciamo, non per le persone anziane. Tenete conto che le statistiche Istat, quando dicono che i pensionati, che i lavoratori aumentano i posti di lavoro per i 55 anni eccetera, ma non è vero, è semplicemente le persone che scivolano da una fascia di età all'altra. Un 54enne l'anno dopo si trova nella fascia dei 55 anni, quindi non vi credete, non sono i 55 anni che trovano lavoro facilmente come gli altri, quindi sono tutti numeri così farlocchi. Ecco, vi ho già detto che parleremo dell'APE, poi parleremo di un altro provvedimento che si sta discutendo adesso in Parlamento, è praticamente il DEF, il documento di economia e finanza. E aspettate un attimo.
Il documento di economia e finanza, il quale ancora non è in discussione al Parlamento, ma è in discussione all'interno del governo, perché entro il 30 aprile deve essere presentato alla Commissione europea. Questo documento cosiddetto di economia e finanza è l'espressione massima di subalternità dell'Italia alla Commissione europea, perché la Commissione europea approverà soltanto se penserà che la finanza avrà i vantaggi che potrà avere dal DEF. Se il DEF non gli funzionerà, non ci sarà approvazione e andremo avanti a tentoni con il tira e molla. Però la questione, diciamo, adesso non l'affrontiamo, aspettiamo che finisca Fulvio raccontandoci anche come sottoscrivere per la radio, che è un problema non da poco.
Gli argomenti vi l'ho illustrati. Volevo semplicemente pregarvi di darci modo di anticipare l'argomento, di un pochino introdurlo, e dopo ci chiamate al numero classico di Radio Onda Rossa 06 49 17 50. Se sta parlando qualcuno, vi prego di aspettare un attimo in linea. Vi raccomando di spegnere la radio se siete a casa, oppure di togliere il viva voce se avete il cellulare, perché sennò c'è il pericolo che il sistema innesca, sapete cos'è, un fischio fastidioso, oppure un effetto d'eco meno fastidioso, ma è meglio se lo evitiamo. Ecco, già che ci sono, vi ricordo di aiutare la radio. La radio ha dei costi abbastanza sostenuti e non ha nessun introito di tipo pubblicitario o di sovvenzioni di nessun tipo. Siamo soltanto noi ascoltatori e redattori che provvediamo periodicamente a sostenerlo. Se andate sul sito internet di Onda Rossa, www.ondarossa.info, trovate la sezione Sostieni e ci sono le diverse forme. La forma principale sarebbe quella che ci veniste a trovare qui a Via dei Volci 56 e suonate il campanello. È un po' strano il campanello perché sta sopra la tastiera, comunque si trova facilmente. Suonate e qualcuno vi apre e vabbè, vedete come funziona la nostra radio. Ecco, vi dico che stiamo praticamente con le cuffie difettose, i microfoni che crollano a pezzi. Ci arrangiamo, diciamo, tutto sommato abbastanza dignitosamente, spero, a parte la nostra incompetenza di conduttori di radio, ma l'importante è far arrivare la voce di più gente possibile a chi è interessato agli argomenti sociali e politici. Ecco, nella sezione sostieni trovate appunto come si può sostenere la radio. Oh, non sono necessarie cifre enormi, qualche decina di euro, se potete anche arrotondare a tripla cifra, centinaio di euro, non ci fa assolutamente ribrezzo, anzi ci aiuterebbe parecchio. Trovate che si può fare col conto corrente postale, trovate i riferimenti appunto nella sezione. Oppure si possono utilizzare forme più diciamo così più comode, nel senso che si può fare da casa, tipo con la Poste Pay, col PayPal, con un bonifico periodico oppure anche una tantum. E vi ringraziamo per quanto potete fare per il nostro sostentamento. Questa trasmissione, vi ricordo, è a cura dei pensionati Cobas di Roma. Se avete suggerimenti o informazioni o volete avere alcuni chiarimenti che vi introduciamo nella trasmissione, mandateci un messaggio di posta elettronica alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo in tempi logici. Ecco, vi ringraziamo e cominciamo.
Sì, aggiungo che la trasmissione di oggi avrà come base la discussione di alcuni numeri, che sono i numeri che riguardano le pensioni future, le rateizzazioni per pagare i debiti contratti. Quindi non è facile tenere a memoria questi numeri. Quindi però vi diciamo che scrivendo alla nostra casella postale potete chiedere le cose che diciamo, che noi mettiamo regolarmente per iscritto, e le potete trovare, ve le possiamo mandare noi, no? Se voi ci mandate la casella postale, ci mandate la vostra casella postale per cui noi vi si possa inviare il materiale di cui avete bisogno. Adesso Fulvio ripeti l'indirizzo della nostra casella postale.
È semplice, pensionati@cobas.it.
Eccolo qua. Allora, diciamo subito che questa trasmissione era molto tempestiva e, se vogliamo, anche un po' in ritardo, perché dal 1 maggio avrebbe dovuto partire la possibilità di aderire all'APE, che è appunto questo provvedimento che era già stato sancito dalla legge finanziaria del 2017 per il 2017, ma che manca di alcuni decreti attuativi perché possa partire. Nonostante i ministri si siano sbracciati a dire che non avrebbe subito nessun ritardo, oggi invece sappiamo dal Sole 24 Ore che l'attuazione dell'APE verrà ritardata, c'è scritto almeno 15 giorni, non crediamo che saranno sufficienti 15 giorni visto i problemi che stanno affrontando, e però è assolutamente specifico è interessante capire dove questa decisione è stata presa. È stata presa nella sede del Sole 24 Ore a Milano, dove era in corso un convegno sulle pensioni, e quindi non è stato preso dal luogo dove ci si poteva aspettare, che fosse il Parlamento, che fosse Palazzo Chigi, che è il luogo in cui ha sede il Consiglio dei Ministri, no, ma dalla sede del Sole 24 Ore di Milano, che secondo me è proprio una emblematica, insomma, questo indirizzo dove si prendono le decisioni. Entrando nel merito, passiamo subito a quello che noi consideriamo le cause per cui bisogna fare questi provvedimenti in ritardo. Il provvedimento che dovrà poi raccogliere questi problemi e risolverli sarà un decreto del Presidente del Consiglio, un DPCM, e questo decreto però non potrà essere fatto per alcune ragioni che chi segue la faccenda aveva potuto pure intuire che i problemi non si sarebbero risolti. Il primo problema è quello che non ci si è messi d'accordo con le banche per quale debba essere il tasso di interessi che i futuri pensionati dovranno pagare per aver contratto il debito necessario per andare in pensione prima, che poi, come spiega bene oggi uno degli interlocutori più importanti del governo, non si tratta di un anticipo di pensione, si tratta di un aiuto finanziario che consentirà di andare in pensione, una simil pensione, in anticipo fino ad andare in pensione fino a 43 mesi prima della data prevista per la pensione di vecchiaia della legge Fornero. Quindi questo numero va ricordato con molta attenzione. L'accordo non si riesce a trovare su un interesse che i pensionati dovrebbero pagare alle banche per la contrazione di questo debito di 2,75% di interessi annui. Allora, io ricordo agli ascoltatori che le banche oggi possono prendere in prestito i soldi dalla Banca Europea praticamente a zero interessi, no? O molto prossimi allo zero, però poi pretendono di prestarli con il 2,75%, anzi, non pretendono, perché non gli bastano. È una delle ragioni per cui non è andata in porto per tempo tutta la manovra, è che questo interesse che si era cercato di concordare, che doveva essere inizialmente del 2%, poi era diventato il 2,50%, ormai si dava per certo che si sarebbe firmato tra banche e governo, adesso il 2,75% non va bene, staranno tirando la corda le banche per avere un interesse più alto. Questa, guardate, è un fatto di usura eclatante, perché qui veramente non c'è rischio per le banche. Le banche daranno questo prestito ai neo o futuri pensionati coperti completamente da un'assicurazione, quindi non c'è il rischio per cui si chiede, è solo puro parassitismo, no? Non gli basta il 2,75, possono pretendere di più perché la controparte non ha voce in capitolo. Figuriamoci se il governo Gentiloni può rappresentare i cittadini o i neopensionandi o neopensionati, no? E quindi tirano la corda per avere un interesse più elevato. Vedremo questo che conseguenze avrà poi su questi lavoratori che andranno in pensione o avranno comunque il prestito per andare in una specie di pensione, una specie di limbo che si chiama APE. L'altra questione è proprio quanto sarà il costo dell'assicurazione. Allora, per rassicurare le banche che comunque, anche se il pensionato nel corso dei 20 anni in cui deve essere ripagato il debito dovesse morire, il che non è improbabile, perché pensate un po' che noi stiamo parlando di un periodo di partenza che è 67 anni, quindi quei 20 anni è facile prevedere che ci siano cosiddetti primorienti, quelli che muoiono prima di aver pagato tutto il debito. Quindi deve essere coperta da un'assicurazione. E anche qui il pensionato APE, o comunque il debitore dell'APE, deve pagare una cifra che è enorme, è il 29%. E questo 29% è un'altra delle cause per cui non si arriva in porto a fare il decreto del Presidente del Consiglio, perché le assicurazioni non gli basta il 29% per l'intero periodo, per i 20 anni. Vorrebbero un premio più alto. Quindi voi capite bene che qui si tratta di veramente un banchetto per banche e assicurazioni, in cui gli interessi dei lavoratori e dei pensionati scompare, fagocitato dall'ingordigia di banche e assicurazioni, le quali hanno come unico obiettivo quello di accrescere non nemmeno i loro interessi, i loro profitti, ma proprio le loro rendite parassitarie, perché qui veramente no, la cosa è combinata che né assicurazioni né banche avrebbero alcun rischio. Ultimo dato, sempre numerico, è quello di quale costo dovrà avere questa commissione. Chi ha avuto bisogno di fare prestiti con le banche sa bene che solo l'ingresso dentro la banca come debitore comporta una commissione, ossia il pagamento della banca solo perché vi apra le porte al dialogo, poi non parliamo degli interessi, ma quella è la commissione, che di solito invece che in molte operazioni, invece di essere percentuale, è una cifra fissa. Bene, questa concessione, questa commissione, non è stata ancora deciso l'importo. Prevediamo che anche per questo ci sia il tiramolla, per cercare di poter avere più soldi dai futuri pensionati. Si dice, ma questo è pura cose scritte dai giornali, che dovrebbe essere almeno l'1% la commissione. Ma l'1%, che sembrerebbe poco, gravato per 20 anni, non è poco, è tantissimo. Quindi noi ci troviamo in questa condizione in cui i capisaldi che dovrebbero stabilire a quali condizioni il pensionato può andare in pensione prima del tempo previsto dalla Fornero, devono ancora essere stabiliti, perché navighiamo tra le pretese delle banche e quelle delle assicurazioni. Quindi stiamo messi proprio male, nel senso che non c'è dubbio alcuno che, vedremo dopo nelle semplificazioni che faremo, che questa cosa sarà gravosissima per quei pensionati che non ce la fanno più a stare sul posto di lavoro e che sono costretti ad andare via prima che sia arrivato il tempo della vecchiaia, il tempo della pensione di vecchiaia, perché vecchi lo sono già da un pezzo. Stiamo parlando di persone che hanno tutti perlomeno 64 anni, quindi non è che veramente stiamo parlando di giovani virgulti, ma stiamo parlando di persone che per andare in pensione devono avere almeno questa età. Qui io direi che va introdotta, diciamo, una riflessione separata, ed è la riflessione di che alternative ha un lavoratore che proprio non ce la faccia più. Recentemente ho incontrato una collega che faceva la maestra alla scuola dell'infanzia, no, che è andata in pensione con una modalità che si chiama opzione donna e che era addirittura più favorevole di quanto non fosse l'APE, e ha dovuto lasciare 300 euro della sua pensione per i prossimi 20 anni, perché la sua pensione di 1500 euro è diminuita a 1200 per pagare il contributo, il prestito ottenuto per fare l'opzione donna. Quindi rendetevi conto, questa è una cosa già indicativa. Il problema è: come si fa a dire a una maestra che deve stare con 28 bambini per 4 ore, no? A dire non smetterla. La soluzione ci sarebbe stata, quella del conflitto quando c'è stata la legge Dini, del conflitto quando c'è stata la legge Fornero, del conflitto anche quello quotidiano. Per cui io do questo consiglio ai lavoratori che si trovano in queste condizioni: prima di mollare il lavoro fate del tutto, perché in qualche modo sabotate la salute del datore di lavoro, fate delle cose, confliggete in tutti i modi possibili, perché è pesantissimo togliersi da una pensione 300-400 euro al mese per il resto praticamente della vostra vita, perché fino all'età di 85 anni dovrete pagare il debito che avete contratto con la banca. E qui però il conflitto non è lunare, guardate, basterebbe che noi chiedessimo che venga ripristinata la pensione di anzianità. La pensione di anzianità era quello che esisteva prima della legge Fornero. Si andava in pensione nella data in cui non era ancora arrivata la pensione di vecchiaia, però calcolata come è stata sempre, come tutte le pensioni sono state calcolate sulla base dei contributi versati, perché non vi fate abbindolare. Le pensioni sono sempre state pagate in rapporto alla misura dei contributi che erano stati versati. Se qualcuno ha un po' di memoria o ce l'ha suo papà, glielo chieda e vedrà che quello gli risponderà: alla pensione era il 2% per ogni anno di lavoro contributivo versato, no? Quindi che fosse un contributivo l'impianto del nostro sistema pensionistico è fuori di dubbio. Hanno chiamato contributisti perché hanno creato una favola, proprio uno storytelling inventato di sana pianta per poter cambiare.
Che bordi storytelling?
Una fabulazione
per far credere
alla gente che no, in realtà sarebbe andato prima di Dini o prima della Fornero. Chi andava in pensione andava in pensione con la pala, scava i soldi nell'INPS come gli pareva, e invece era assolutamente contributivo. Quello che non era contributivo era un indice fondamentale, ed era l'indice retributivo che valutava la pensione per quello che era il valore reale versato dai lavoratori. Faccio l'esempio: io ho cominciato a lavorare nel pubblico impiego con 126.000 lire al mese di stipendio mensile, nell'anno 1971, 126.000 lire al mese. È chiaro che quello stipendio si è trasformato in 1.500 euro al mese quando sono uscito per la pensione, no? ed era la forma più scientifica, più oggettiva di rivalutare anche il lavoro che avevo fatto quando nel 1971 avevo cominciato. Tant'è vero che se uno prende le tavole di rivalutazione che pubblica l'Istat e va a cercare 126.000 nel 1971, l'Istat gli risponde che stiamo lì, sarà 1.500 euro per gli anni in cui sono andato in pensione, che è il 2007. Quindi era quello il valore reale. Loro hanno istituito questo cambio, no, del valore del monte pensioni accumulato con un indice fatto al tavolino solo e soltanto per arraffare il risparmio pensionistico di milioni di lavoratori. Tant'è vero che ancora oggi, vedremo dopo, no, continuano a mungere l'INPS e il risparmio pensionistico per fare tutt'altro, anzi esattamente il contrario di quello che è distribuire le pensioni. E lo fanno, no, proprio grazie al fatto che si sono inventato questo nuovo indice cosiddetto contributivo, che non ha niente di contributivo perché è stato studiato al tavolino dalla Fornero. La Fornero, qualcuno ha detto che piangeva per la commozione quando è stata approvata la sua legge. Noi sosteniamo che la Fornero piangeva per la soddisfazione. La Fornero la Fornero ci aveva impiantato la sua carriera universitaria, un centro studi ad hoc per trovare questo indice di trasformazione del risparmio pensionistico a tutto vantaggio dei governi ladroni, no? Che avrebbero appozzato le mani, come già facevano dall'inizio, no, nel risparmio pensionistico per esigenze di tutt'altra natura che non fossero queste le pensioni. Quindi adesso ci dovrei affrontare il problema di questi esempi che già il Ministero del Lavoro ha messo in giro e che noi abbiamo calcolato e portato alle loro conseguenze. E nel frattempo c'è Ermanno che doveva intervenire.
Voglio soltanto, a costo di essere noi ripetitivi per le cose che diciamo sempre nelle trasmissioni, però siamo costretti, ci troviamo a ricordare che noi veramente, al di là dei numeri illustrativi che Piero ricordava, noi siamo costretti a sottolineare che viviamo in una fase storica veramente involutiva, per cui la centralità del lavoro, i salari e le pensioni sono ormai messi sotto a botta, diversamente dalle banche e dalle imprese, che invece in questa situazione di crisi economica e sistemica ricevono comunque solo vantaggi. Basta pensare, come ricordava anche Fulvio nella presentazione, che c'è in atto la discussione del documento economico finanziario, quel documento che, sempre rispetto ai vantaggi che andranno alle imprese e alle banche, ricordiamo, lo dicevamo già, che 4 miliardi annui di soldi che servivano ai lavoratori e allo Stato sociale saranno invece dati a vantaggi proprio delle imprese e delle banche. Basta pensare che i neoassunti che verranno per i prossimi 3 anni non avranno contributi pagati dalle imprese, e questo ancora una volta conferma tutte le denunce che continuamente facciamo. Quindi faccio un richiamo così ai giovani che magari stanno camminando per strada con il loro smartphone ultimo modello, che se lo attivano nella maniera giusta forse li illustra se lo chiedono, quanto saranno poi da qui a fino agli anni che andranno in pensione, se ci andranno, quanto saranno quindi poveri, perché di questo si tratta di una situazione in cui mentre viene negato il presente, negando diritti al lavoro e quindi inventandosi mille forme di lavoro precario e flessibile, poi sulla base di questa precarietà è ovviamente conseguente, proprio per stare sempre in riunione con la nostra trasmissione, che non ci sarà un'adeguata pensione. Dicevamo, abbiamo ricordato che per esempio anche ancora non sono emersi tra l'altro sui decreti attuativi per quanto riguarda l'APE sociale e l'APE volontaria, nel senso che noi non sappiamo, perché ancora oggi ricordava Piero, la discussione si svolge fuori dai consensi ufficiali, nel senso che poi sarà per forza di cosa, comunque in ogni caso che in ultima analisi deve essere per forza il documento di programmazione economica del Presidente del Consiglio, che dovrà chiarire gli aspetti di tutta l'operazione economica e finanziaria. Intanto noi non sappiamo se in questa discussione sull'APE è stata superata una resistenza che fino a poco tempo fa evidenziavamo, cioè nel senso che sul tavolo del confronto tra i governi e sindacati mancavano due aspetti importanti, oppure venivano affrontati in maniera molto relativa. Mi riferisco ai riconoscimenti delle attività usuranti e anche a come si affronta la questione del secondo nodo da sciogliere, che è invece quello che prevede l'esclusione dall'APE sociale di quei lavoratori che dopo che c'è stato un contratto a termine, senza perciò essere stati licenziati o che abbiano da tempo terminato la NASPI, poi si trovano ad essere in una situazione di totale indigenza, nel senso che non avranno nessun riconoscimento, nessun sostegno economico. Quindi sia il problema dei lavori usuranti che la stessa necessità di ridare un riconoscimento e una dignità economica ai disoccupati, questa questione sembra che viene sottovalutata e poi evidentemente per qualcuno non rimane altro che guardare magari la proposta del cosiddetto salario di cittadinanza, che comunque è una questione che lascia enormi perplessità, anche se è chiaramente una soluzione che rimane speranzosa per i disoccupati, che però evidenzia che in effetti nulla viene a cambiare da quello che è l'impianto economico basato soprattutto sugli interessi della finanza, dei gruppi finanziari privati e delle assicurazioni, e che quindi non risolve in modo giusto le tematiche che molto spesso molti economisti si riempiono la bocca, ma con termine anche non per polemica, su come costruire la democrazia economica. È chiaro che la democrazia economica non la si costruisce nella giusta maniera fin tanto che invece ci si articola a fare interventi che non solo annullano diritti e allontanano le problematiche che potrebbero e dovrebbero favorire la giustizia sociale, anzi la allargano questo aspetto, e lo allargano proprio negando i diritti. Ecco, quindi noi al di là dei numeri crediamo che non sia soltanto sufficiente fare una battaglia per abrogare la legge Fornero, che rimane comunque una battaglia che andrebbe attivata e perseguita, perché è giusta dal momento che ha creato proprio tutti quei presupposti pesanti di innalzamento dell'età pensionistica e la stessa abolizione delle pensioni di anzianità, come ricordava Piero, che rimangono una condizione essenziale per far sì che insieme alle battaglie che sui posti di lavoro rivalutano la centralità del lavoro e dei salari, poi possono dare anche un riscontro corretto corretto ed equo rispetto alla battaglia e alle esigenze della previdenza.
Io vorrei aggiungere un esempio, quello della maestra, quello che ho ascoltato ieri o l'altro ieri per radio a Rai 3, la testimonianza di un edile che a 62 anni si trova a dover lavorare coi ponteggi e che vede i suoi coetanei ammalarsi o morire, no, perché non gliela fanno più a fare questo tipo di lavoro, non gliela fanno più. E dire che la Fornero e i governi che l'hanno assistita e i governi che si sono succeduti sono dei criminali, sono degli assassini, è chiarissimo. Adesso, per esempio, i dati sulla demografia in Italia testimoniano che negli ultimi 2 anni le aspettative di vita sono diminuite. Da 83 anni che eravamo arrivati, siamo arrivati a 81 anni. Quindi io non credo che ci siano termini più appropriati di dire criminali assassini che fa questi provvedimenti. Perché vedremo poi che con il DEF, no, come già annunciava Ermanno, i soldi invece a fiumi, no, soccorrono i padroni di tutte le risme. Quindi è inutile continuare a lo sparacco della crisi. La crisi deve essere e deve essere pagata soltanto da noi per poter continuare ad arricchire padroni di tutte le risme. Adesso voglio fare questi esempi. Come dicevamo prima, questi esempi non sono definitivi, perché sono esempi, simulazioni predisposti dal Ministero del Lavoro quando ancora ci sono molte incertezze proprio di tipo quantitativo. E poi dobbiamo tenere conto che questi sono dati che ci fornisce la controparte, sono quelli che ci offre il governo, quindi i nostri nemici, e che devono avere valore seduttivo nei confronti di chi dovrebbe andare in pensione. Allora, state a sentire che cosa succederebbe a un 64enne che volesse andare in pensione 43 mesi prima della pensione Fornero di vecchiaia, dei 3 anni e 7 mesi, no? Questo lavoratore dovrebbe accollarsi per i successivi 20 anni di una rata di 164 euro. Ma per avere che cosa? Stiamo parlando di una pensione che dovrebbe essere, e questo sarà l'INPS a calcolarlo, al momento dell'andare con la pensione di vecchiaia di 900 euro. Allora, se voi da 900 euro togliete questi 164 euro, la pensione di questo pensionato, quando sarà, e per 20 anni lo sarà di 736 euro. Ditemi voi se è concepibile una cosa del genere. Solo io non ho dubbi a chiamarli dei criminali, possono pensare di togliere a un pensionato con 900 euro di pensione una rata ventennale per 20 anni di 164 euro tutti i mesi. Guardate, è una cosa che, appunto, secondo me ha una sola qualifica: è una criminalità che a quale dobbiamo ribellarci come in tutti i modi possiamo, collettivamente possibilmente, ma anche individualmente. Non mollare il posto di lavoro, perché questi stanno finanziando banche e assicurazioni con i soldi dei futuri pensionati. Se questo pensionato o che vorrebbe andare in pensione, invece di prendere 900 euro, avesse una pensione di 1190 euro, la, il tasso che dovrebbe pagare ogni mese, il debito, la rata di restituzione del debito che ha maturato nei tre anni è di 255 euro, per cui alla fine no, la pensione che prenderebbe è assolutamente indiscriminatamente più bassa di quello che era i 1190 euro. Stiamo quindi parlando di una
rapina.
Di una rapina chiara, il cui obiettivo è uno solo, guardate, è magari pure quello di togliersi i coglioni dai lavoratori anziani e quello sociale complessivo, ma è soprattutto quello di procurare clienti alle assicurazioni e alle banche. E i dati che io appunto vi ho letto sono dati che forniti dalla controparte che vuole essere seduttiva addirittura con questi numeri, e ancora minimi rispetto a quello che si sta trattando, perché se non va in porto, non c'è il decreto, è proprio perché assicurazioni e banche non si contentano di quello che gli darebbe il governo. E quindi
gli darebbero i lavoratori,
anzi, ma nemmeno i lavoratori, perché di mezzo c'è pure l'INPS, il quale, facendo da mediazione, è una garanzia non da poco, certo, poi certo, per banche e assicurazioni, perché i soldi il lavoratore, questi delle rate per pagare il debito, manco li vedrebbe, perché ci pensa l'INPS a levarglieli e a passarli alle banche e alle assicurazioni. Quindi io credo che sia importante, diciamo, inventarsi tutte le possibilità individuali, collettive, di gruppo, di azienda, quel che sia, perché si possa continuare a lavorare fino ad avere la pensione piena, che poi piena non è manco per il cazzo, perché l'hanno già tagliata, perché comunque questo cosiddetto sistema contributivo gli ha dato in mano uno strumento per svalutare tutta l'attività di lavoro che hanno fatto nei 40 anni precedenti. È come se io pensassi che la mia pensione doveva essere calibrata sulle 126.000 lire con cui venivo pagato nel 1971. Vi pare logico che la mia pensione debba essere calcolata su quel valore là, o il valore delle mie 126.000 lire di allora è diventato 1.500, e senza regalare niente a me, niente a nessuno, perché poi il nostro lavoro, tutti i lavoratori dipendenti, no, creano una ricchezza sociale che fa progredire la società, no, che fa aumentare la produttività, no,
alimenta
e che quindi alimenta la fiscalità generale, quindi proprio non c'è assolutamente nessuna possibilità di accettare questa cosa qua. Chi è costretto ad accettarla, come quell'edile, come quella maestra, no, faccia il possibile per organizzarsi, per riuscire a manifestare incazzatura, malattia, non so che cosa ci possiamo inventare, che cosa i lavoratori si possono inventare per ostacolare, diciamo, questo anticipo che spesso è coatto, perché te lo fanno proprio passare per indispensabile, perché è difficile che andare avanti a lavorare come un 62enne che si deve arrampicare sui ponteggi per fare le case, ma vi rendete conto come si va a pensare? Io a 62 anni facevo il maestro, per esempio, ho avuto sempre una grande idealità di far andare i bambini in palestra, lo facevo con molta più fatica ed era portare i ragazzini in palestra, ma, e non rischiavo niente. Ma un edile che si arrampica per i ponteggi è ben diverso di un maestro, no, che sta con i ragazzini dentro la palestra.
Quindi... Postino, ecco, oppure impostino un pensione.
Vai, che da...
No, io volevo dire che c'è questo. Se capisce subito, cioè la ragione qual è? Noi siamo passati da una visione del mondo in cui, cioè, è dettata anche dalla nostra Costituzione, in cui c'era la solidarietà tra il lavoratore e il pensionato, nel senso che le pensioni a ripartizione avevano questo di fondamentale, che una parte del denaro del lavoro veniva, cioè quel 33% veniva immesso per costituire le pensioni di gente che stava in pensione. In questo modo quel denaro non perdeva il suo valore, perché immediatamente quel denaro veniva speso.
Sì, ma quello, è che è su, così,
quello che è successo, no, quello, cioè, quindi quello dava ragione al fatto che se nel 1970 io prendevo 126.000 lire, quelle 126.000 lire corrispondono realmente ai 2.000 euro di oggi, perché nel 1970 hanno sostenuto il lavoro e la spesa del pensionato o del lavoratore medesimo, così come oggi dovrebbero fare. Se invece, aspetta, fammi finire il ragionamento, perché oggi il passaggio qual è stato? Il passaggio è stato legato al fatto che l'individuo non è più un individuo solitario con l'altro lavoratore, ma deve essere un individuo isolato, cioè l'individuo privato, nel senso che mette da parte il suo cruzzolo e così alla fine dell'anno, come diceva Fornero, alla fine della vita produttiva ci avrà il suo porcellino pieno. Ma qui il denaro viene assunto solamente come numerario, ecco per loro, perché loro possono giustificare il fatto che 30 anni, cioè dei contributi, li dividono per 30 e ti danno una parte aliquota, perché se persa la solidarietà sociale o voluta perde, cioè la centralità del lavoro, a differenza della solidarietà e la centralità che noi facciamo alle banche e alle assicurazioni. Yeah, questo è il nodo. Yeah.
Ecco un ascoltatore in linea, Lucio dell'Acqua, gli diamo la parola.
Pronto?
Pronto. Bene.
Sì,
ti ascoltiamo, Lucio.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene. Alzo bene la voce, ma ti sentiamo bene.
Benissimo. Allora, d'accordo. Volevo soltanto dare una segnalazione che mi è giunta dalla segreteria e del forum dell'acqua, che nonostante tutte le consultazioni, le manifestazioni, l'assemblea sull'acqua, eccetera, domani si teme di nuovo lo sgombero della sede del Rialto, a partire da domani mattina. Volevo segnalare questa cosa.
Grazie, ovviamente. Lucio. È anche questa proprio una cosa scoraggiante. È un paese veramente fatto di governi di merda e di cittadini quiescenti. In tutti i paesi si danno alle associazioni strutture, servizi perché possano vivere, possano costituire il terreno sociale, eccetera,
certo.
E qui ci levano un vecchissimo locale, perché bisognerà speculare in qualche modo, e questo,
certo.
Ma
poi come
riescano
poi
a
speculare nell'interesse di qualcuno, perché generale ci sarebbero comunque delle diseconomie spaventose, non entro nel dettaglio, serve solo per gli interessi di qualcuno, insomma. Tra l'altro è un centro che ha molte associazioni, come sapete, anche il Forum Ambientalista, ATAC, Transform, la Scuola Musicale Gianni Bosio, chiaramente il Forum dell'Acqua, insomma. Quindi tra l'altro, ma tradizione, fa parte proprio anche proprio della tradizione del quartiere, di tutto, insomma. Quindi io mi auguro che sia falso, se fosse vero è di una gravità inaudita proprio, veramente
Lucio,
vergognosa. Ecco.
Lucio, se hai notizie più precise per domani, però richiama la radio e facciamo un appello per essere domani presenti. No,
questo c'è già, questo appello. Io a parte che se c'è qualche aggiornamento chiaramente lo faccio. Io insomma, appena posso, già dalla mattina praticamente, anche mattina presto, insomma, c'è già l'invito attraverso la rete proprio del Forum dell'Acqua, insomma, proprio a far girare affari e a chi può anche a cercare di testimoniare su questa situazione qui. E infatti vi ho subito telefonato anche
grazie,
per questo.
Grazie.
Ecco. Va bene?
Grazie.
Cioè, d'accordo, insomma, speriamo. Chiedo solo di essere smentito.
Gli venga qualche, si accenda qualche lampadina nel cervello obnubilato che si ritrovano.
Sì, infatti, infatti. Vabbè, ciao, se c'è qualche aggiornamento ve lo faccio sapere.
D'accordo, ciao. Lucia.
D'accordo, un saluto, salve.
Ciao.
Io devo riprendere il tema, hermano.
No, tranquillo.
Il tema che aveva già impostato sul DEF hermano. Avevamo detto che il 30 aprile il DEF deve essere già stato spedito alla Commissione Europea. La Commissione Europea chiederà le modifiche che secondo loro sono necessarie e saranno esclusivamente modifiche, come è sempre avvenuto, per fare ingrassare la finanza, fare ingrassare le imprese, e in nessun caso ci sarà mai una modifica richiesta dalla Commissione Europea, che tra l'altro in Europa c'è il primato dell'antidemocrazia, perché non è che la Commissione Europea è ademocratica, come qualcuno dice, perché non è stata eletta da nessuno, è antidemocratica, perché proprio si oppone alle democrazie, al modo in cui le democrazie cercano di organizzare la rappresentanza. Quella non c'ha nessuna rappresentanza, sono mandati lì dai governi e non hanno nessuna base nemmeno elettorale. Già la base elettorale sarebbe stata poco, ma questi manco quella c'hanno, no? Allora, il 30 di aprile questo documento deve essere in mano loro. Qual è la cannonata più forte contenuta in questo DEF? L'ha detto e oggi l'ha ripetuto sui giornali Gentiloni: è una nuova fase di decontribuzione dei salari dei lavoratori. Chi comincerà a lavorare nei prossimi 3 anni e perlomeno così dice lui e non avrà compiuto ancora 35 anni, il padrone gli darà una parte sola dello stipendio, ossia sì, non gli darà quegli 8.060 euro l'anno che già nel 2015 erano stati decontribuiti in quell'anno là. Questi per 3 anni, questa decontribuzione che costi ha? Non si sa veramente a quali costi avrà, anche perché i dati sull'occupazione si possono prevedere, ma non è che già si conoscono. Comunque la dimensione minima dovrebbe essere 4 miliardi l'anno. 4 miliardi l'anno, ormai cerchiamo un po' di scavare le parole, sono 4 mila milioni l'anno. Quindi pensate, per 3 anni so perlomeno 12 mila miliardi che vanno dalla vita dei lavoratori, perché la contribuzione serve alla loro vita sociale, serve ad andare in pensioni dignitose, serve a pagare l'indennità di maternità, l'indennità economica di disoccupazione, no? Da tutta questa parte che è sostenuta dal salario, della contribuzione sul del salario, no? Viene spostata nei portafogli delle imprese. E guardate, quando diciamo imprese, ormai togliamoci l'idea che l'impresa sia quella che mette a profitto varie istanze della società, i lavoratori con l'organizzazione, con le necessità, con i bisogni. No, oggi l'impresa è la loro stragrande maggioranza, sono imprese finanziarie. Voi prendete anche un'impresa pubblica come quella della CEA, perché è ancora pubblica la CEA, c'ha il 51% il Comune di Roma della CEA, bene, tutto il bilancio della CEA è impostato per che cosa? Per poter dare dividendi ricchissimi agli azionisti, per poter far crescere nelle borse il valore del titolo ACEA e quindi dare un supplemento di ricchezza a chi, non facendo un cazzo, no, si divora decine e decine di milioni dei romani che necessitati ad avere l'acqua e ad avere la luce nelle loro case. Voi capite bene che, insomma, questo nonostante ci sia stato un referendum il quale ha detto solo che l'acqua deve rimanere pubblica, ha detto anche che la gestione dell'acqua non deve produrre profitti, e questi così la stanno interpretando, che infatti non produca profitti, deve produrre rendite, deve produrre per i parassiti che ormai no, ci siamo accollati e che non riusciamo a scrollarci di dosso. Credo che quindi questa cosa del DEF, no, sia un'occasione anche questa per confliggere, per lottare, per riprendere iniziativa, perché non è possibile che si concepisca, no, mentre si sta parlando di sviluppo, qui l'unica cosa che si sviluppa è la rendita, si sta parlando di ripresa dello sviluppo, dell'uscita dal tunnel, contemporaneamente il nucleo forte di questo DEF sarà che la rendita finanziaria nelle imprese si potrà appropriare di una parte del salario. Di quella parte del salario, poi la più evoluta, la più importante, quella che è destinata a finanziare lo Stato sociale, a finanziare finanche l'assistenza, perché ci sono molte parti della contribuzione che servono a pagare l'assistenza. Quindi credo che sia importantissimo, come dice sempre Ermanno, non stare a aspettare, fare anche delle iniziative di lotta e di conflitto per questo DEF.
Ma tra l'altro noi sappiamo che hanno in procinto anche di dare anche altri benefit, nel senso, lo dicevamo già l'altra settimana, che anche attraverso la sostituzione dei voucher, perché loro adesso si appresteranno ad intervenire, che non riguardano solo, ricordiamo, i voucher, l'uso da famiglia per aiuti temporanei di golf, di giardinieri, di ogni lavoratore che poteva servire, ma siamo davanti a una prossima sostituzione dei voucher, in quanto ormai questi venivano usati dagli imprenditori, che erano quindi un aspetto di lavoro fuori dai contratti nazionali, quindi un lavoro che in effetti basato sui rapporti speculativi, privi di assistenza previdenziale, sanitaria, autorizzati dalla legge, e quindi loro,
legalità diffusa,
e quindi loro si apprestano a ricostruire questo meccanismo sotto altri con altre forme, in altri modi, ma in effetti è sempre la solita musica, cioè si negano diritti e si incrementa il lavoro senza nessuna garanzia, senza nessuna tutela sociale.
Ecco, la trasmissione si sta avviando al termine, vi ringraziamo per l'ascolto. La settimana prossima, martedì, è quella della settimana dopo Pasquetta, dovremmo esserci, diciamo al 90% ci siamo, la trasmissione andrà in onda. Il 25 aprile supponiamo che non andrà in onda, perché probabilmente saremo in piazza. Scusateci per questa scelta, può darsi che qualcuno venga da voi a farvi sentire un